Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Amici carissimi, bentrovati. Eccoci all'appuntamento con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati a tutti voi da Angela Ambrogetti, settimana santa che inizia domani. La settimana appena trascorsa invece nell'attività di Benedetto XVI è stata segnata dalla celebrazione delle palme in piazza San Pietro, poi l'incontro con il nuovo ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede con i vescovi maroniti. Ma iniziamo come sempre dall'udienza generale che oggi è stata dedicata dal Papa alla riflessione sul Triduo Pasquale, una riflessione molto approfondita che prende spunto proprio dalle riflessioni proposte da Benedetto XVI nel suo libro Gesù di Nazareth. Ascoltiamo insieme il Papa.
Settimana Santa, compimento del cammino quaresimale. Domani entreremo nel Triduo Pasquale, i tre giorni santi in cui la Chiesa fa memoria del mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù. Il Figlio di Dio, dopo essersi fatto uomo in obbedienza al Padre, divenendo in tutto simile a noi, eccetto il peccato, ha accettato di compiere fino in fondo la sua volontà, la volontà di affrontare per amore nostro la passione e la croce, per farci partecipi della sua risurrezione, affinché in Lui e per Lui possiamo vivere per sempre, nella consolazione e nella pace. Vi esorto pertanto ad accogliere questo mistero di salvezza, a partecipare intensamente al Triduo Pasquale, fulcro dell'intero anno liturgico e momento di particolare grazia per ogni cristiano. Vi invito a cercare in questi giorni il raccoglimento e la preghiera, così da attingere più profondamente a questa sorgente di grazia. A tale proposito, in vista delle imminenti festività, ogni cristiano è invitato a celebrare il sacramento della riconciliazione, momento di speciale adesione alla morte e risurrezione di Cristo, per poter partecipare con maggiore frutto alla Santa Pasqua. Il Giovedì Santo è il giorno in cui si fa memoria dell'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio ministeriale. In mattinata ciascuna comunità diocesana radunata nella chiesa cattedrale attorno al vescovo celebra la messa crismale nella quale vengono benedetti il sacro crisma, l'olio dei catecumeni e l'olio degli infermi. A partire dal Triduo Pasquale per l'intero anno liturgico questi oli verranno adoperati per i sacramenti del battesimo, della confermazione, delle ordinazioni sacerdotali ed episcopali e dell'unzione degli infermi. In ciò si evidenzia come la salvezza, trasmessa dai segni sacramentali, scaturisca proprio dal mistero pasquale di Cristo. Infatti noi siamo redenti con la sua morte e risurrezione, e mediante i sacramenti attingiamo a quella medesima sorgente salvifica. Durante la messa crismale, domani, avviene anche il rinnovo delle promesse sacerdotali. Nel mondo intero ogni sacerdote rinnova gli impegni che si è assunto nel giorno dell'ordinazione per essere totalmente consacrato a Cristo nell'esercizio del sacro ministero al servizio dei fratelli, e accompagniamo i nostri sacerdoti con la nostra preghiera. Nel pomeriggio del Giovedì Santo inizia effettivamente il Triduo Pasquale con la memoria dell'ultima cena, nella quale Gesù istituì il memoriale della sua Pasqua, dando compimento al rito pasquale ebraico. Secondo la tradizione, ogni famiglia ebrea, radunata a mensa nella festa di Pasqua, mangia l'agnello arrostito, facendo memoria della liberazione degli israeliti dalla schiavitù di Egitto. Così nel cenacolo, consapevole della sua morte imminente, Gesù, vero agnello pasquale, offre se stesso per la nostra salvezza. Pronunciando la benedizione sul pane e sul vino, egli anticipa il sacrificio della croce e manifesta l'intenzione di perpetuare la sua presenza in mezzo ai discepoli. Sotto le specie del pane e del vino, egli si rende presente in modo reale col suo corpo donato e col suo sangue versato. Durante l'ultima cena, gli apostoli vengono costituiti ministri di questo sacramento di salvezza. Ad essi Gesù lava i piedi, invitandoli ad amarsi gli uni gli altri come lui li ha amati, dando la vita per loro. Ripetendo questo gesto nella liturgia, anche noi siamo chiamati a testimoniare fattivamente l'amore del nostro Redentore. Il Giovedì Santo finalmente si chiude con l'adorazione eucaristica nel ricordo dell'agonia del Signore nell'orto del Getsemani. Lasciato il cenacolo, egli si ritirò a pregare da solo al cospetto del Padre. In quel momento di comunione profonda, i Vangeli raccontano che Gesù sperimentò una grande angoscia, una sofferenza tale da fargli sudare sangue. Nella consapevolezza della sua imminente morte in croce, egli sente grande angoscia e vicinanza della morte. In questa situazione appare anche un elemento di grande importanza per tutta la Chiesa. Gesù dice ai suoi: rimanete qui e vigilate. E questo appello alla vigilanza concerne naturalmente proprio questo momento di angoscia, di minaccia, nella quale arriverà il proditore. Ma concerne tutta la storia della Chiesa, è un messaggio permanente per tutti i tempi, perché la sonnolenza dei discepoli era non solo il problema di quel momento, è il problema di tutta la storia. E la questione è: in che cosa consiste questa sonnolenza, in che cosa consisterebbe la vigilanza alla quale il Signore ci invita? Direi la sonnolenza dei discepoli lungo la storia è una certa insensibilità dell'anima per il potere del male, una insensibilità per tutto il male del mondo. Non vogliamo lasciarci turbare troppo da queste cose, vogliamo dimenticarle, forse non sarà così grave, pensiamo, e dimentichiamo. E non è soltanto insensibilità per il male che dovrebbe vegliarci per fare il bene, per lottare per la forza del bene, è insensibilità di Dio. Questa è la nostra vera sonnolenza, questa insensibilità per la presenza di Dio che ci fa insensibili anche per il male. Non sentiamo Dio, ci disturberebbe. E non sentiamo naturalmente anche così la forza del male, rimaniamo sulla strada della nostra comodità. L'adorazione notturna del Giovedì Santo, l'essere vigili col Signore dovrebbe essere proprio il momento di farci pensare sulla sonnolenza dei discepoli, dei difensori di Gesù, degli apostoli, di noi, che non vediamo, non vogliamo vedere tutta la forza del male e che non vogliamo entrare nella sua passione per il bene, per la presenza di Dio nel mondo, per l'amore del prossimo e di Dio. Poi il Signore comincia a pregare. I tre apostoli, Pietro, Giacomo, Giovanni, dormono, ma qualche volta si svegliano e sentono un ritornello di questa preghiera del Signore, che è: non la mia volontà, ma la tua sia realizzata. Che cosa è questa mia volontà? Che cosa è questa tua volontà del Signore? La mia volontà è la volontà che non dovrebbe morire, che si sia risparmiato questo calice della sofferenza. E la volontà umana, della natura umana, e Cristo sente con tutta la consapevolezza del suo essere la vita, l'abisso della morte, il terrore del niente, questa minaccia della sofferenza. E lui, più che noi, che abbiamo questa naturale avversione contro la morte, questa paura naturale della morte, ancora più di noi sente l'abisso del male, sente con la morte anche tutta la sofferenza dell'umanità, sente che tutto questo è questo calice che deve bere, deve fare bere in sé, accettare il male del mondo, tutto il terribile, l'avversione contro Dio, tutto il peccato. E possiamo capire come Gesù, con la sua anima umana, è terrorizzato davanti a questa realtà che percepisce con tutta la sua crudeltà. Ma la mia volontà sarebbe non bere il calice, ma la mia volontà è subordinata alla tua volontà, alla volontà di Dio, alla volontà del Padre, che è anche la vera volontà del Figlio. E così Gesù trasforma in questa preghiera l'avversione naturale, l'avversione contro il calice, contro la sua missione di morire per noi, trasforma questa sua volontà naturale in volontà, in un sì alla volontà di Dio. L'uomo di per sé è tentato di opporsi alla volontà di Dio, di essere intenzionato solo a seguire la sua volontà, sentirsi libero solo se è autonomo, oppone la sua autonomia contro la eteronomia di seguire la volontà di Dio. Questo è tutto il dramma dell'umanità, ma in verità questa autonomia è sbagliata. E questo entrare nella volontà di Dio non è una opposizione, non è una schiavitù che violenta la mia volontà, ma è entrare nella verità e nell'amore, nel bene. E Gesù tira la nostra volontà, che si oppone alla volontà di Dio, che cerca l'autonomia, tira questa nostra volontà in su verso la volontà di Dio. Questo è il dramma della nostra redenzione, che Gesù, la nostra volontà, tutta la nostra avversione contro la volontà di Dio e la propria avversione contro la morte e il peccato, tira in alto e unisce con la volontà del Padre: non la mia volontà, ma la tua. In questa trasformazione del no al sì, in questo inserimento della volontà creaturale nella volontà del Padre, trasforma l'umanità e ci redime e ci invita di entrare in questo suo movimento, uscire dal nostro no al sì del Figlio. La mia volontà c'è, ma decisiva è la volontà del Padre, perché questa è la verità e l'amore. Un elemento di questa preghiera mi sembra ancora importante: i tre testimoni hanno conservato nella Sacra Scrittura la parola ebraica o aramaica con la quale il Signore ha parlato al Padre, lo ha chiamato Abba, Padre. Ma questa formula Abba è una forma familiare del verbo padre, una che si usa solo in famiglia, che non si è mai usato nei confronti di Dio. Vi vediamo nell'interno di Gesù, come parla in famiglia, parla realmente come figlio col padre. Vediamo il mistero trinitario, il figlio che parla col padre e redime l'umanità. E ancora una osservazione: la lettera agli Ebrei ci ha dato una profonda interpretazione di questa preghiera del Signore, di questo dramma di Getsemani. Dice: queste lacrime, dice Gesù, questa preghiera, questi gridi di Gesù, questa angoscia, tutto questo non è semplicemente una concessione alla debolezza della carne, come si potrebbe dire, no? Proprio così realizza l'incarico del sommo sacerdote, perché il sommo sacerdote deve portare l'essere umano con tutti i suoi problemi e sofferenze all'altezza di Dio. E la lettera agli Ebrei dice: con tutti questi gridi, lacrime, sofferenze, preghiere, il Signore ha portato la nostra realtà a Dio, e usa questa parola greca prosferein, che è il termine tecnico per quanto deve fare il sommo sacerdote per offrire, per portare in alto l'essere umano. Proprio in questo dramma del Getsemani, dove sembra che la forza di Dio non sia più presente in Gesù, realizza la funzione del sommo sacerdote, e dice anche che in questo atto di obbedienza, cioè di conformazione della volontà naturale umana alla volontà di Dio, va perfezionato come sacerdote, e usa di nuovo la parola tecnica per ordinare sacerdote. Proprio così diventa realmente sommo sacerdote dell'umanità e apre così il cielo e la risurrezione, la porta alla risurrezione. Se riflettiamo su questo dramma del Getsemani, possiamo anche vedere il grande contrasto tra Gesù, con la sua angoscia, la sua sofferenza, in confronto con il grande filosofo Socrate, che rimane pacifico, senza perturbazione davanti alla morte. E sembra questo l'ideale, e possiamo ammirare questo filosofo. Ma la missione di Gesù era un'altra. La sua missione non era questa totale indifferenza e libertà. La sua missione era portare in sé tutta la nostra sofferenza, tutto il dramma umano, e perciò proprio questa umiliazione del Getsemani è essenziale per la missione dell'uomo Dio, porta in sé la nostra sofferenza, la nostra povertà, e la trasforma alla volontà di Dio, e così apre le porte del cielo, apre il cielo, questa tenda del Santissimo che finora ha chiuso l'uomo contro Dio, è aperta per questa sua sofferenza e obbedienza. Queste alcune osservazioni per il Giovedì Santo, per la nostra celebrazione della notte del Giovedì Santo. Il Venerdì Santo faremo memoria della passione e della morte del Signore. Adoreremo Cristo crocifisso, parteciperemo alle sue sofferenze con la penitenza e il digiuno, volgendo lo sguardo a colui che hanno trafitto, potremo attingere dal suo cuore squarciato, che fonde sangue ed acqua come da una sorgente, da quel cuore da cui scaturisce l'amore di Dio per ogni uomo, riceviamo il suo Spirito. Accompagniamo quindi nel regno di sangue noi Gesù, che sale il Calvario, lasciamoci guidare da Lui fino alla croce, riceviamo l'offerta del suo corpo immolato. Infine, nella notte del Sabato Santo, celebreremo la solenne veglia pasquale, nella quale ci è annunciata la risurrezione di Cristo, la sua vittoria definitiva sulla morte, che ci interpella adesso in Lui uomini nuovi. Partecipando a questa santa veglia, la notte centrale di tutto l'anno liturgico, faremo memoria del nostro battesimo, nel quale anche noi siamo stati sepolti con Cristo per poter con Lui risorgere a partecipare al banchetto del cielo. Cari amici, abbiamo adesso insieme cercato di comprendere lo stato d'animo con cui Gesù ha vissuto il momento della prova estrema per cogliere ciò che orientava il suo agire. Il criterio che ha guidato ogni scelta di Gesù durante tutta la sua vita è stata la ferma volontà di amare il Padre, di essere uno col Padre, di essere fedele. Questa decisione di corrispondere al suo amore lo ha spinto ad abbracciare in ogni singola circostanza il progetto del Padre, a fare proprio il disegno di amore affidatogli di ricapitolare ogni cosa in Lui, per ricondurre a Lui ogni cosa. Nel rivivere il Santo Triduo disponiamoci ad accogliere anche noi, nella nostra vita, la volontà di Dio, consapevoli che nella volontà di Dio, anche se appare dura, in contrasto con le nostre intenzioni, che proprio così si trova il nostro vero bene, la via della vita. La Vergine Madre ci guida in questo itinerario e ci ottenga dal suo Figlio Divino la grazia di poter spendere la nostra vita per amore di Gesù nel servizio dei fratelli. Grazie.
Domenica scorsa Piazza San Pietro è stata decorata dai romascelli di olivo per la messa della Domenica delle Palme, celebrazione diocesana della Giornata Mondiale della Gioventù, la messa naturalmente presieduta da Benedetto XVI. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
L'azzurro del cielo terzo, il bianco del colonnato marmoreo di Bernini e il verde dei ramoscelli d'ulivo hanno fatto da suggestiva cornice alla messa celebrata dal Papa in una piazza a San Pietro gremita da 50.000 fedeli. Benedetto XVI, che ha seguito in Papa Mobile la processione delle palme aperta dai cardinali, si è soffermato nell'omelia proprio sul significato di questo farsi pellegrini assieme con Gesù nel salire a Gerusalemme.
Ci incamminiamo per il pellegrinaggio, per la via alta verso il Dio vivente. È di questa salita che si tratta.
Il Papa ha osservato che da sempre gli uomini sono stati ricolmi, e oggi lo sono quanto mai, del desiderio di essere come Dio. Il Papa ha così ribadito che Dio stesso deve tirarci in alto, ed è questo che Cristo ha iniziato sulla croce. Dunque l'umiltà di Dio supera la nostra superbia e questo amore umile ci attrae verso l'alto.
Le grandi conquiste della tecnica ci rendono liberi e sono elementi del progresso dell'umanità soltanto se le nostre mani diventano pulite, innocenti e il nostro cuore puro.
Abbiamo bisogno di Lui, ha concluso il Papa. Abbiamo bisogno dell'umiltà della fede che cerca il volto di Dio e si affida alla verità del suo amore. All'Angelus, parlando in lingua spagnola, il Papa ha rivolto un pressante appello per la pace e la riconciliazione in Colombia, quindi in più lingue ha salutato i giovani convenuti per la GMG a livello diocesano, che prelude al grande raduno di Madrid del prossimo agosto. In francese ha chiesto ai ragazzi di essere testimoni gioiosi e instancabili dell'amore infinito di Dio. Infine, il saluto ai giovani pellegrini italiani.
E saluto infine con affetto ai pellegrini di lingua italiana. specialmente i giovani, ai quali do appuntamento a Madrid per la giornata mondiale della gioventù nel prossimo mese di agosto.
Rispetto per la libertà religiosa, per la Chiesa cattolica, difesa della famiglia, formazione dei giovani e valori della fede da difendere. Tutto questo nel discorso di Benedetto XVI al nuovo ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede, la signora Maria Jesús Figa López Palop. Alessandro De Carolis.
Alla neoambasciatrice, che qualche minuto prima lo aveva salutato ribadendo i secolari legami della Spagna con il Vaticano e le radici cristiane che formano l'identità della nazione, Benedetto XVI replica con un discorso chiaro su come la Santa Sede intenda i rapporti con le autorità del paese per quanto riguarda l'autentico sviluppo dei diritti dei singoli e delle loro libertà, compresa l'espressione della loro fede. Che in certi ambienti, ha proseguito il Papa, si tenda a considerare la religione come un fattore socialmente irrilevante, perfino fastidioso, non giustifica il fatto di volerla emarginare a volte attraverso la denigrazione, il ridicolo, la discriminazione, con i quali invece si viola il diritto fondamentale alla libertà religiosa. Parlando poi della crisi economica mondiale e dei contorni preoccupanti che essa ha assunto anche in Spagna, Benedetto XVI ha invitato gli amministratori della cosa pubblica spagnola a praticare la giustizia e la solidarietà, assicurando in ogni caso il sostegno della Chiesa. L'ultimo pensiero è stato infine per il prossimo ritorno in Spagna per la GMG di Madrid in agosto. Mi unisco con gioia, detto, alle preghiere e agli sforzi degli organizzatori, nella speranza che l'evento porti abbondanti frutti spirituali per i giovani e per la Spagna.
Il Medio Oriente anela alla pace duratura per la Chiesa. Benedetto XVI lo ha detto al nuovo patriarca di Antioca dei Maroniti, sua beatitudine Beshera Boutros Rai, ricevuto in Vaticano.
2000 anni fa Antiochia era una grande e prospera città dell'impero romano, nella quale trovarono il loro posto i primi seguaci del Dio crocifisso, che proprio in quella città per la prima volta furono chiamati cristiani. Oggi la sede patriarcale di Antiochia dei Maroniti è a capo di una comunità cattolica certamente non tra le più grandi dell'universo cristiano, ma è ancora lì, ha detto il Papa, che si può e si deve ritrovare l'entusiasmo dei primi cristiani, quelli assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, fedeli alla comunione fraterna, nella frazione del pane e nella preghiera. Tra ricchezza spirituale del passato e turbolenze più recenti, Benedetto XVI ha celebrato la nuova pagina di storia inaugurata poche settimane fa con l'elezione di sua beatitudine Beshera Boutros Rai a capo della Chiesa Maronita, che conta in Libano 1 milione di fedeli e il doppio in diaspora. Una Chiesa antica quanto il Vangelo, dunque, ma in parte bisognosa di riscoprirlo, come accade in diverse zone mediorientali e come anche il Sinodo dello scorso ottobre ha ricordato. Poiché vi trovate nel cuore del Medio Oriente, ha detto il Papa, voi svolgete una missione immensa tra gli uomini, ai quali l'amore di Cristo vi spinge a proclamare la buona novella della salvezza. Questa regione del mondo che i patriarchi, i profeti, gli apostoli e Cristo stesso hanno benedetto con la loro presenza e la loro predicazione, aspira a una pace duratura che la parola di verità accolta e vissuta ha la capacità di stabilire.
Termina così il nostro appuntamento. A tutti voi buona Pasqua e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa,
7 giorni con Benedetto XVI,
un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.